Signore e signori, benvenuti alla conference call Pirelli, nel corso della quale il top management della Pirelli presenterà i risultati a 9 mesi del 2025. Il webcast dell'evento e le diapositive della presentazione sono disponibili nella sezione Investor Relator sul sito Pirelli. Vi ricordo che seguirà una sessione di domande e risposte dopo le presentazioni. Adesso vi presento il dottor Marco Tronchetti Provera, a lei la parola. Grazie, buonasera signore e signori, buonasera a tutti. Risultati per i primi 9 mesi del 2025 evidenziano la resilienza del nostro modello di business, in grado di generare valore in un contesto esterno che mette tutti alla prova, segnato da tensioni geopolitiche e commerciali e da una forte volatilità dei cambi. Chiudiamo i primi 9 mesi con una crescita organica dei ricavi del 3,7%, grazie a un'efficace strategia commerciale che ci ha portato a guadagnare una quota di mercato sull'high value. Una profittabilità che si conferma la migliore rispetto ai peer, una solida generazione di cassa nel terzo trimestre, supportata dal miglioramento della performance operativa e da un'attenta gestione del capitale circolante. L'evoluzione sul cyber tie a livello internazionale e la continua innovazione dei prodotti contribuisce a rafforzare la leadership tecnologica. Negli Stati Uniti d'America il cyber tie è stato premiato come la tecnologia vehicle to everything più innovativa da Breakthrough, una piattaforma di riferimento per l'innovazione del settore automotive. Questo premio conferma il ruolo del cyber tire come elemento centrale per la mobilità intelligente del futuro, che include la guida autonoma, i veicoli connessi e la digitalizzazione delle infrastrutture. Abbiamo inoltre siglato un accordo con Aston Martin per integrare la tecnologia cyber tire nei prossimi modelli della casa britannica, introducendo funzioni avanzate. Infine, la nostra leadership nell'innovazione di prodotti è stata riconosciuta da importanti riviste di settore europeo che hanno scelto il cinturato ASSF3 quale migliore pneumatico a 4 stagioni in Europa. Con questo riconoscimento, Pirelli si afferma come termine di paragone delle prestazioni e della sicurezza, due pilastri distintivi del brand Pirelli. Il contesto macroeconomico rimane volatile, con una crescita contenuta dell'economia a livello globale, su cui pesano i dazi commerciali USA, la significativa debolezza del dollaro, l'inflazione dei fattori produttivi. In questa situazione proseguiamo la nostra strategia commerciale di rafforzamento sull'high value, il segmento di mercato più resiliente, con una crescita attesa mid-single digit sull'anno. Confermiamo tutti i target per il 2025 grazie a una solida crescita organica e all'efficacia delle nostre leve interne. E ora passo la parola all'ingegner Casalucci. Grazie, dottor Tronchetti, e buonasera a tutti. I risultati dei primi 9 mesi del 2025 si posizionano fra i migliori del nostro settore industriale. Ricavi pari a circa 5,2 miliardi di euro, più 3,7% al netto dei cambi, grazie al rafforzamento sull'high value che rappresenta il 79% ora del fatturato di gruppo, in aumento di 3 punti percentuali anno su anno. Una profittabilità al 16,1%, in crescita anno su anno, sostenuta dall'efficacia delle leve interne che hanno più che compensato l'impatto dei cambi, dei dazi e dell'inflazione dei fattori produttivi. Risultato netto in miglioramento più 8% grazie alla performance operativa e ai minori oneri finanziari. Prosegue il processo di deleverage con una riduzione dell'indebitamento anno su anno di circa 280 milioni di euro, una solida generazione di cassa ante dividendi nel terzo trimestre, 141 milioni di euro, grazie anche ad una rigorosa gestione delle scorte. Nei 9 mesi che sono appena trascorsi è proseguito l'impegno sulla sostenibilità, leva strategica di innovazione, crescita e competitività. Stiamo sviluppando prodotti sempre più sostenibili per rispondere alle esigenze di clienti attenti a coniugare sicurezza con responsabilità ambientale. In collaborazione con la Jaguar Land Rover abbiamo realizzato il primo pneumatico della famiglia P0 con oltre il 70% di materiali bio-based e riciclati. Inoltre, la gomma naturale contenuta in questo pneumatico è certificata FSC, di cui prevediamo l'estensione a tutta la nostra produzione in Europa entro il 2026. La crescita della domanda per i nostri prodotti EcoSafety, che rientrano nelle classi A e B dell'etichettatura europea, sia per la sicurezza che per l'efficienza energetica. Anche per quanto riguarda le nostre operations, i risultati in termini di efficienza ambientale sono tangibili, con effetti su tutte le attività di gestione delle fabbriche. Proseguiamo con la riduzione delle emissioni Scope 1 e 2, puntando entro fine anno a una diminuzione del 60% di tali emissioni. Il 100% della energia elettrica acquistata per i nostri stabilimenti nel mondo proviene già da fonti rinnovabili. Entro quest'anno puntiamo a ridurre il prelievo specifico di acqua nei siti in aree considerate a high water stress del 36% rispetto al 2015. Tutto ciò è reso possibile grazie al contributo fondamentale del nostro personale. Stiamo promuovendo in prima battuta azioni sul fronte della sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di portare entro l'anno l'indice di frequenza infortuni a circa 1. Parallelamente stiamo investendo in competenze digitali, eccellenza operativa, promuovendo iniziative di engagement per stimolare idee e progetti volti all'efficienza energetica e al miglioramento continuo. Passiamo ora all'analisi più dettagliata della performance operativa. L'implementazione dei programmi strategici, come vedremo nelle prossime diapositive, ci ha permesso di rafforzare la leadership su tre assi principali. Abbiamo guadagnato quota di mercato sul high value con una crescita dei volumi del 5% nel settore car. Abbiamo consolidato la leadership tecnologica attraverso l'ampliamento del portfolio omologazioni, il lancio di nuovi prodotti, 7 per il settore car e 6 per le due ruote, e lo sviluppo del Cyber Tire a livello internazionale. Infine, abbiamo migliorato la nostra concorrenzialità con una profittabilità che si conferma la più alta tra i Tier 1 player. Partiamo dalla performance commerciale. Abbiamo rafforzato il nostro posizionamento sul car 18 pollici con una crescita costante mid-single digit nei vari trimestri, guadagnando quota in entrambi i canali, nell'original equipment, in modo particolare in Nord America, grazie al consolidamento delle partnership con i produttori d'auto locali, nel replacement in tutte le regioni, facendo leva sull'innovazione del prodotto e sull'efficacia della nostra strategia pull through. Continuiamo a ridurre l'esposizione sul car al di sotto dei 17 pollici, in modo particolare in Sud America, dove abbiamo rivisto la nostra politica distributiva per concentrarci sui prodotti e canali più convenienti e a maggior profitto. Nel terzo trimestre abbiamo registrato vendite standard stabili in valore assoluto rispetto al secondo trimestre, ma il calo più pronunciato anno su anno del terzo trimestre rispetto al secondo trimestre risente di una base di confronto sfavorevole. Adesso parliamo del programma innovazione. Prosegue il rafforzamento della leadership tecnologica sui segmenti a maggior valore. Nei primi 9 mesi dell'anno abbiamo ottenuto circa 210 nuove omologazioni, principalmente per le 19 pollici specialties e EV. Questi risultati testimoniano la solidità delle nostre partnership con i principali costruttori, che comprendono sia modelli premium e prestige come la Ferrari 849 testa rossa, la Porsche 911, la Turbo S, Mercedes GLC, che i modelli emergenti Pure Electric come la Zeekr 9X in Cina. Possiamo contare su un portfolio di omologazioni unico tra i Tier 1, circa 1350 in Europa sul car 19 pollici e superiore, pari a oltre 3 volte la media dei competitor. I nostri prodotti hanno avuto importanti riconoscimenti a conferma della leadership tecnologica e capacità di innovazione. In occasione dell'Expo 2025 in Giappone, il P0E ha ricevuto il prestigioso premio Compasso d'Oro internazionale, uno dei più importanti riconoscimenti al mondo nel campo del design industriale. È il primo pneumatico in assoluto ad ottenere questo premio, assegnato per la capacità di coniugare la sostenibilità ambientale, alte prestazioni, sicurezza, efficienza e comfort, tutto in un unico prodotto. E il cinturato All Season SF3 si è posizionato primo nei test fatti da Autobild e Tire Review grazie al suo comportamento sportivo e all'elevata sicurezza sia sull'asciutto che sul bagnato. Infine, abbiamo recentemente presentato il nuovo cinturato Winter 3, pneumatico per berline e crossover, che si è distinto per le elevate prestazioni su neve e nel bagnato nei test di TÜV Sud e Decra. Questi risultati sono anche stati ottenuti anche grazie allo sviluppo virtuale dei materiali sostenuto dal Virtual Compounder di Pirelli, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale generativa che seleziona con precisione le combinazioni di materiale più efficaci e ottimizza i processi produttivi. Un aggiornamento ora sul Cyber Tire e sull'evoluzione tecnologica e commerciale a livello globale. Pirelli Cyber Tire è stato premiato come Vehicle to Everything Innovation of the Year agli Auto Tech Breakthrough Awards del 2025. Questo premio certifica l'elevato livello di innovazione della tecnologia e ne consolida il posizionamento nella mobilità intelligente del futuro. Il Cyber Tire rappresenta infatti un componente importantissimo per i software defined vehicles, che fornisce all'elettronica del veicolo informazioni dettagliate sullo stato del pneumatico, sulle condizioni del manto stradale, con benefici tangibili in termini di sicurezza, prestazioni e efficienza. Il Cyber Tire contribuisce allo sviluppo delle smart road e delle smart city, dove i dati raccolti sono fondamentali per la pianificazione della mobilità urbana, nonché della manutenzione delle infrastrutture. Nel corso del terzo trimestre sono stati siglati due importanti accordi nel mondo OEM. In Europa è stata avviata una partnership commerciale con Aston Martin, che prevede l'equipaggiamento dei futuri modelli con il sistema Cyber Tire. Tra le nuove funzionalità introdotte, il Braking Space Reduction, che ottimizza le prestazioni dell'ABS in funzione delle caratteristiche specifiche dello pneumatico. Analizziamo ora i risultati dei programmi Operations. Nei primi 9 mesi del 2025, in linea con le aspettative, questi programmi hanno generato efficienze lorde pari a 117 milioni di euro, 78% del target annuale. Diverso lo stato di avanzamento dei singoli progetti. Il cantiere Product Cost, grazie all'adozione di programmi di progettazione innovativi come la Design Modularity e la Virtualization, ha raggiunto l'80% dei benefici previsti per l'anno. I cantieri SGA e Organization hanno sostanzialmente completato lo sviluppo dei programmi pianificati, generando efficienze attraverso la razionalizzazione della catena di approvvigionamento e l'ottimizzazione della logistica, la digitalizzazione dei processi e anche l'upskilling del personale. Infine, il cantiere Manufacturing, come previsto, data la stagionalità dei progetti, ha conseguito circa il 50% dei benefici previsti nell'anno e rappresenterà il principale driver di efficienze nel quarto trimestre. Grazie, ora lascio la parola al dottor Bocchio. Grazie.
Grazie, buonasera. Analizziamo ora in dettaglio la performance dei primi 9 mesi del 2025 rispetto all'anno precedente. I ricavi, che si sono attestati a 5,2 miliardi di euro, hanno registrato una crescita organica del 3,7%, sostanzialmente stabili, includendo i cambi e il delta perimetro. I ricavi high value ammontano a 4,1 miliardi di euro, con un peso del 79% sui ricavi di gruppo, in aumento di 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Il minore peso dell'high value nel terzo trimestre, 78%, rispetto al primo semestre, 80%, è legato alla stagionalità del business moto, le cui vendite sono concentrate nel primo semestre dell'anno. Passiamo quindi ai singoli driver. L'andamento dei volumi, meno 0,2%, sconta le dinamiche di segno opposto sull'high value, sullo standard, già descritte dall'ingegner Casaluci. Solida e costante nei tre mesi la crescita del prezzo mix 3,9%, guidata dal mix di prodotto e dal mix regionale, mentre il mix di canale è leggermente negativo in considerazione dell'andamento sulle delle vendite sul primo equipaggiamento. L'impatto dei cambi, meno 3,4%, sconta la svalutazione del dollaro americano e delle valute dei paesi emergenti rispetto all'euro. Infine, la variazione del perimetro, meno 0,1%, è legata al deconsolidamento del business Dacia AB, venduta nel secondo trimestre del 2025. L'EBIT adjusted nei primi nove mesi è stato pari a 835 milioni di euro, in crescita di circa 20 milioni di euro rispetto all'anno precedente, con un margine al 16,1% rispetto al 15,7% dei primi nove mesi del 2024. Il miglioramento della profittabilità è legato all'efficacia delle leve interne. Più in particolare, il positivo contributo del prezzo mix per 141 milioni di euro ha più che compensato l'aumento del costo delle materie prime per 57 milioni e il negativo impatto dei cambi, meno 53 milioni, dovuto alle dinamiche già descritte. Positivo per 24 milioni di euro il saldo tra efficienza ed inflazione grazie ai benefici dei programmi di competitività. Negativo infine il contributo di volume, meno 4 milioni di euro degli ammortamenti, meno 21 milioni degli altri costi, meno 10 milioni di euro. L'impatto lordo dei dazi USA è stato di 35 milioni di euro, circa 13 milioni di euro al netto del piano di mitigazione. Nel terzo trimestre l'EBIT adjusted è stato pari a 277 milioni di euro, stabile anno su anno. Prezzo mix ed efficienze hanno pienamente compensato tutti gli headwind. La profittabilità si attesta al 13,3%, il miglioramento sia anno su anno, più 0,4 punti percentuali, sia rispetto al secondo trimestre, più 0,3 punti percentuali. Proseguiamo ora analizzando il risultato netto. Nei primi nove mesi abbiamo conseguito utili per 401 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto ai 371 milioni di euro dello scorso anno. Tale trend rispecchia il miglioramento della performance operativa per 20 milioni di euro, l'incremento degli oneri non ricorrenti per 19 milioni di euro, legato principalmente a maggiori costi di lay-off e write-off in Sud America, dove è in corso il processo di ottimizzazione della capacità standard con lo spegnimento di alcuni macchinari e la semplificazione dell'organizzazione. In riduzione gli oneri finanziari netti per 67 milioni di euro grazie alla riduzione dell'indebitamento e dei tassi di interesse, oltre al minore impatto non monetario legato alla contabilità per iperinflazione. Infine, l'incremento delle imposte di 38 milioni di euro è legato al venir meno dei benefici fiscali, che erano inclusi invece nei primi nove mesi del 24. Il tax rate è stato pari al 30%, in linea con le attese sull'anno. A partire dal prossimo anno, in assenza di benefici fiscali come il patent box e l'ACE in Italia e di poste straordinarie, il tax rate, l'aliquota fiscale, dovrebbe attestarsi a un livello strutturale tra il 32 e il 34%. Pirelli chiude i primi nove mesi dell'anno con una posizione finanziaria netta negativa pari a circa 2,54 miliardi di euro. Il flusso di cassa netto della gestione operativa è stato positivo per 43 milioni di euro, in linea con la stagionalità del business. Tale risultato è miglioramento rispetto ai 33 milioni di euro dello stesso periodo del 24, supportato principalmente dalla performance operativa commentata in precedenza. Sostanzialmente stabile l'assorbimento del capitale circolante rispetto all'anno precedente, grazie alla gestione efficiente delle scorte, con un'incidenza in riduzione nel corso dei trimestri, alla consueta stagionalità dei crediti, circa 24% il peso sui ricavi, e i debiti commerciali, 15% il peso sui ricavi. Il flusso di cassa netto ante dividendi è stato negativo per 363 milioni di euro e sconta, oltre agli oneri finanziari e fiscali, gli impatti dei dazi e la svalutazione dei cambi. Il flusso netto netto di cassa ante dividende nel terzo trimestre 2025 è stato positivo per 141 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 162 milioni di euro del terzo trimestre 2024. Pirelli presenta al 30 settembre 2025 un debito lordo di circa 3,8 miliardi di euro, attivi finanziari di 1,3 miliardi di euro e quindi una posizione finanziaria netta di circa 2,5 miliardi di euro. Il margine di liquidità pari a circa 2,5 miliardi di euro permette di coprire le scadenze di debito fino all'ultimo trimestre del 2027. Il costo medio del debito negli ultimi 12 mesi si attesta a 4,66%, in riduzione rispetto al 5,06% alla fine del 24, grazie al contesto dei tassi di interesse più favorevoli nell'area euro e una riduzione della portata di indebitamento in paesi con alti tassi di interesse. La finanza sostenibile continua a rappresentare il 71% del debito lordo di gruppo, ovvero l'84,4% se consideriamo il debito della finanziaria, pienamente in linea con l'obiettivo del 100% annunciato per fine 2025. La struttura finanziaria di Pirelli si conferma quindi resiliente e orientata alla sostenibilità, con una gestione attenta delle scadenze della liquidità a supporto della strategia di crescita del gruppo. Restituisco la parola all'ingegner Casalucci. Grazie. Grazie dottor Bocchio. Passiamo ora all'outlook di mercato per il 2025. Sulla base dei trend dei primi 9 mesi e delle attese sull'ultimo trimestre, le previsioni sono di un mercato car tire sostanzialmente flat, piatto, anno su anno. Il segmento high value si conferma il più resiliente, con una crescita prevista nell'arco dei mid single digit. Nel car al di sotto dei 17 pollici la domanda sull'anno è attesa in calo low single digit. In questo scenario Pirelli conferma la strategia di rafforzamento nel segmento car 18 pollici superiore, con un guadagno di quota su entrambi i canali. Nel quarto trimestre ci attendiamo volumi in crescita grazie alla sovraperformance dell'high value, in particolare sul primo equipaggiamento, dove beneficeremo del rafforzamento della partnership con produttori locali in Asia Pacifico e Nord America e di un confronto anno su anno più favorevole. Nell'ultimo trimestre del 2024 le vendite del primo equipaggiamento in Europa e Nord America erano state negative in linea con la produzione auto. Nei ricambi 18 pollici superiori continueremo a guadagnare quote nelle regioni principali. Infine, nel car uguale o inferiore a 17 pollici proseguirà la riduzione dell'esposizione sui prodotti e canali meno profittevoli. Lo scenario relativo ai dazi ha assunto contorni più definiti, anche se proseguono le trattative bilaterali dell'amministrazione americana. Le normative attualmente in vigore ci vedono esposti ai seguenti dazi USA. Su import di pneumatici car da Europa 15% dal 1 di agosto in sostituzione delle tariffe preesistenti e del dazio aggiuntivo del 25% dal 3 di maggio al 31 di luglio. Su importazioni dal Regno Unito 10% aggiuntivo dal 1 di luglio, 25% il dazio aggiuntivo dal 3 di maggio al 30 di giugno. Su import dal Brasile 25% aggiuntivo dal 3 di maggio, le trattative con il governo USA proseguono. Nessun dazio su importazioni dal Messico, poiché i nostri prodotti sono conformi a USMCA. Infine, dazi universali su importazioni di pneumatici, moto e bicicletta da tutti i paesi, con percentuali variabili in base al paese di origine. Per il 2025 confermiamo l'impatto lordo stimato in 60 milioni di euro sull'anno e 30 milioni di euro al netto del piano di mitigazione che è stato applicato a partire dal secondo trimestre. I risultati conseguiti nei primi 9 mesi ci rendono sicuri del raggiungimento dei target per il 2025. Le nostre previsioni sono di ricavi comprese tra circa 6,7 e 6,8 miliardi di euro, con volumi in leggera crescita, circa 0,5%, circa più 1% rispetto alla precedente guidance, price mix in miglioramento del 3,5% circa e il 4% rispetto al 3,5% indicato precedentemente, impatto dei cambi negativi ora atteso a meno 4% circa rispetto al precedente meno 4,5%. La profittabilità è confermata al 16%, gli investimenti sono attesi a circa 420 milioni di euro, circa 6% dei ricavi, confermata la generazione di cassa, circa 550 milioni di euro e il conseguente target di deleverage. Grazie per l'attenzione e ora il dottor Tronchetti farà i risultati conclusivi.
Grazie, ingegner Casalucci. I risultati dei primi 9 mesi confermano l'efficacia della nostra strategia, come abbiamo detto all'inizio, di fronte alle sfide dello scenario esterno. Abbiamo agito con determinazione, rapidità e coordinamento, cogliendo le opportunità di crescita sull'high value e di miglioramento del mix, accelerando sui programmi di competitiveness, implementando con successo azioni di de-risking, come nel caso degli dazi USA, e mantenendo infine un'attenta gestione delle scorte del circolante. Tale capacità di reazione e la solidità del modello di business ci rendono sicuri del raggiungimento dei target del 2025, come ha già detto l'ingegner Casalucci, e di garantire nel contempo una performance tra le migliori del settore industriale. Questo è tutto, grazie, e possiamo partire con le domande. Grazie. Grazie, iniziamo appunto la sessione delle domande e delle risposte. Vi ricordo che se volete prenotarvi, icona Q&A sulla sinistra del vostro schermo e poi premete la manina, mettete il microfono locale su mute oppure premete asterisco e 1. Sulla tastiera. Prima domanda, Monica Bosio, Intesa San Paolo. Buonasera a tutti, grazie per avermi dato la facoltà di parlare. Ho 3 domande. La prima è una domanda generale sui livelli di giacenze. Quali sono i livelli di giacenze? Come li vedete? Sono fattibili soprattutto per il settore high value? Magari possiamo sapere più novità sulle varie regioni, che apprezzerei davvero. E mi chiedo se, per esempio, che cosa succede a livello, per esempio, del replacement, perché mi sembra che ci siano delle cifre un pochino più deboli rispetto alle aspettative. Ma magari mi sbaglio. La seconda domanda invece verte sulle varie leve che l'azienda ha per cercare di migliorare ancora la profittabilità nell'esercizio a venire, a livello di volumi che potrebbero migliorare, speriamo, o magari mantenere una posizione come quella che abbiamo avuto. Che tipo di pianificazione c'è a livello di piano di efficientamento? Potete darci ulteriori notizie a questo proposito? Terza domanda sulle materie prime. Nel 2026 potremmo per esempio avere dei benefici a livello di tailwind per le materie prime? Ecco, se ci date ulteriori informazioni vi ringrazio per l'attenzione. Grazie di aver posto queste 3 domande. Ebbene, per quanto riguarda il livello di giacenze, di magazzino e di scorte, direi che la posizione è normalizzata praticamente in tutto il mondo, certamente nei paesi europei, vista la stagione invernale che si affaccia, c'è un alto livello di scorte, ma questo è normale in questa parte dell'anno, quindi il pre-booking per l'inverno è positivo e quindi adesso stiamo aspettando la stagione del sell out. Ovviamente il tutto dipende dalle condizioni meteorologiche. In ottobre il tempo è stato molto bello, vediamo che cosa succede a novembre, a dicembre, però diciamo che il livello di scorte è molto equilibrato. Per quanto riguarda il settore del replacement, nel quarto trimestre ci si aspetta che sia 4-5% positivo a livello del replacement nel settore high value in tutte le regioni e ci aspettiamo un buon risultato anche in Cina, 4-5%, e anche in Europa, anche se, come ho già detto, collegato alle condizioni meteorologiche. La profittabilità per il 2026, beh, direi che è un pochino presto per avere dati a questo proposito che verranno presentati appunto all'inizio dell'esercizio del 2026, però possiamo anticipare che stiamo pianificando di avere un piano di efficientamento in linea con ciò che è successo nel corso dell'ultimo biennio, quindi nel 2024-2025, quindi stiamo lavorando per accelerare tutti i nostri programmi di automazione, digitalizzazione, elettrificazione delle nostre fabbriche per poter avere lo stesso tasso di efficienza che abbiamo avuto nel corso dell'ultimo biennio all'incirca, insomma, e ci aspettiamo anche di avere un tailwind sulle materie prime, in modo particolare nella prima metà, e questo grazie ai dati che abbiamo e all'impatto che possiamo stimare oggi. Ci ritroviamo fra il 30-40 milioni di euro in termini di benefici, concentrato tutto questo nella prima metà del 2026. Grazie. Grazie, perfetto. E se posso una ulteriore domanda per quanto riguarda i dazi per l'anno prossimo, anche se ovviamente dovranno essere splittati sui 12 mesi, dovrebbero essere superiori. Ci sono indicazioni a questo proposito? Beh sì, sulla base appunto di quello che accade a livello di dazi, come abbiamo presentato nella nostra presentazione prima, ci aspettiamo un impatto netto per il 2026 simile all'effetto che abbiamo avuto nel 2025. Ricordo che l'impatto netto nel 2025 ci si aspetta sia un meno 30 milioni, e quindi naturalmente se non cambia nulla sulla base della situazione attuale, cosa però difficile da prevedere, perché come lei si renderà conto è una situazione che è in continuo sviluppo, ma con il livello di dazi attuale l'impatto dovrebbe essere più o meno analogo, quindi più o meno 30 milioni tutto nella prima metà, perché è dove abbiamo appunto il paragone in negativo rispetto all'esercizio precedente. La ringrazio moltissimo.
Prossima domanda di Harry Martin di Bernstein. Buonasera a tutti. Ho un paio di domande. Volevo chiedervi le ultime attese sui vostri peer asiatici, in particolare in Cina, nel settore dei 18 pollici e superiori. Ci sono delle prospettive più recenti a proposito del gap tecnologico in tutto questo panorama internazionale rispetto soprattutto all'Europa, ai tire europei? Magari anche una domanda sulla situazione di governance. Mi chiedevo se avete preso in considerazione ad una acquisizione per risolvere questa situazione per delle azionarie. Grazie per le sue domande. Vorrei risponderle sulla governance. No, la mia risposta è no. Come tutti sanno, il governo sta trattando con le parti per risolvere il problema della governance, però non c'è niente sul tavolo di trattativo per quanto riguarda una transazione appunto come lei prospetta, ingegner Casaluci. Anche alla prima domanda risponderei di no, perché vediamo che i produttori di tire cinesi stanno crescendo in termini di volumi e anche di quota di mercato proprio in Cina, ma non hanno un'influenza sul segmento high tech. Noi non vediamo nessun tire maker cinese in questo segmento e una presenza molto 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 limitata nel segmento premium, quindi il gap tecnologico è molto alto, anche se c'è un'influenza sul mercato europeo nei segmenti più bassi. Giusto per darvi un paio di numeri, il trade down sotto il 16 pollici è enorme se si compara con il peso dei brand del tier 1 e tier 2 nel 2025, quindi negli ultimi 6 anni, tra il 2019 e il 2025, è sceso di 30 punti percentuali il peso del tier 1, che è passato dal 55-60% fino al 30% o 29%, come vede, o addirittura 25%, quindi il trend down riguarda il segmento standard. Nel segmento dei tire omologati, quindi 19 pollici, dove la Pirelli ha avviato la sua strategia, il livello rimane stabile e quindi Pirelli si sente appunto protetta, quindi 19 pollici e superiori, 90%. Grazie.
Prossima domanda di Martino De Ambrogi di Equita. Grazie per avermi dato la parola, buonasera a tutti. Mi dispiace appunto ritornare sulla governance e sulle problematiche della governance, semplicemente perché abbiamo letto alcune dichiarazioni da parte del ministro Urso relativamente alle trattative che si stanno avendo, ma la mia domanda non è specificatamente su questo, semplicemente per avere un'idea. Ci sono delle scadenze temporali per poter risolvere la problematica americana prima che diventi più problematica? Questa è la mia prima domanda. La seconda domanda riguarda invece il pricing negli Stati Uniti d'America, perché uno dei vostri concorrenti di fatto non ha un posto come si deve nell'environment del pricing degli Stati Uniti d'America. Quindi che cosa pensate e qual è l'immagine che riuscite a proiettare per il mercato americano? Grazie per la sua domanda. Io inizierò a rispondere alla sua prima domanda. Sì, ci sono ovviamente delle scadenze temporali, soprattutto per quanto riguarda appunto i veicoli connected, e ci si chiede perché il 17 marzo dell'anno prossimo. Tutti hanno dichiarato che non c'è software cinese, tutti i produttori di auto hanno dichiarato che nelle leggi BIS appunto non ci sono. Questo è un limite. Ingegner Casalucci, a lei. Sì, per quanto riguarda il pricing negli Stati Uniti d'America, come abbiamo già detto anche nel corso dell'ultima financial call, quello che stiamo facendo nel mercato americano per mitigare o per mitigare parzialmente l'effetto dei dazi è quello di rinegoziare le condizioni commerciali con tutti i nostri clienti, e naturalmente l'atteggiamento cambia sulla base del canale, con produttori auto oppure i distributori nel settore replacement. Dobbiamo rivedere a 360 gradi le condizioni commerciali. Non è semplicemente una questione di prezzo, ma anche termini INCO e anche stock, eccetera. Questo è uno dei pilastri chiave del nostro piano di mitigazione, soprattutto per quanto riguarda l'effetto per contrastare i dazi. Quindi non percepite alcun squilibrio nel settore, così diciamo in generale. Quindi siete stati in grado o sarete in grado di implementare la vostra strategia senza nessun tipo di problematica? Sì, certo ci sono i problemi, però diciamo che li stiamo gestendo, e come lei ha visto, sulla base dei dati che abbiamo presentato, siamo stati in grado di mitigare perlomeno il 50% dell'effetto, e questo è stato fatto attraverso riduzioni di costo a livello di 360 gradi in tutta l'azienda, oltre al piano di efficientamento, la gestione delle scorte, una riallocazione delle fonti più concorrenziali e anche condizioni commerciali, vi compreso il pricing. Grazie, la ringrazio.
Prossima domanda. Akshat Kakkar di JP Morgan. Buonasera, grazie per darmi la possibilità di fare una domanda. Allora, il mercato, vi aspettate che il quarto trimestre sia sempre molto forte come al solito? E vi aspettate che il price mix rimanga stabile come negli ultimi trimestri? Poi la seconda domanda, lo sviluppo del business in generale nell'high value e in Cina. Ci potrebbe dare degli approfondimenti su questo punto nei primi 9 mesi o nel terzo trimestre? Quali sono le vostre aspettative per l'ultimo trimestre? E l'ultimo per gli standard, soprattutto negli Stati Uniti. Quale profittabilità prevedete per le vostre operazioni in America Latina in particolare e per l'esportazione negli Stati Uniti? Che legame c'è con l'America Latina? Grazie. Grazie per tutte queste domande. Per quanto riguarda i volumi, ci aspettiamo che nel segmento nell'high value, nell'ultimo trimestre, si rimanga in linea con i primi 9 mesi, 5-6% in termini di crescita nell'ultimo trimestre, con una velocità diversa nei ricambi, un pochino più veloce, con una crescita del 7% circa, guidata soprattutto, trainata dall'Europa e dal Nord America, mentre nel primo equipaggiamento è il contrario. Ci aspettiamo una crescita un po' più bassa, del 3%, trainata soprattutto dalla Cina, dove il primo equipaggiamento si comporta meglio nel segmento high value, supportato soprattutto dall'elettrificazione dei veicoli circolanti. Il price mix dovrebbe essere positivo nell'ultimo trimestre del 3% circa, quindi al di sotto della media dei primi 9 mesi. Questo è determinato soprattutto da un mix dei canali negativo a causa della base di confronto con l'anno scorso, che è più favorevole, quindi dovremmo crescere un pochino meglio degli ultimi 9 mesi o dei primi 9 mesi dell'anno. In ogni modo rimaniamo tra il 3 e il 3,5% in termini di crescita nell'ultimo trimestre, sempre supportati dal mix di prodotto e dal prezzo positivo. In Cina l'high value sta andando molto bene, cresce molto velocemente, soprattutto con l'elettrificazione delle auto. Più del 50% dei nuovi veicoli sono elettrici, anche pure electric, sono plug-in o REV. Noi stiamo facendo dei sondaggi sul mercato per sondare bene i newcomer nel premium. Auto Seres, Zecra e BYD, eccetera eccetera. Adesso abbiamo una quota di mercato con questi clienti che è leggermente più alta della quota di mercato media che abbiamo con i produttori auto normali, insomma, in Europa. Ci aspettiamo anche un effetto di pull through nei ricambi nei prossimi anni, perché i veicoli elettrici richiedono buoni pneumatici perché sono più pesanti, hanno un momento più forte, hanno bisogno di controllare il rumore, quindi ci aspettiamo un pull through molto efficace. La redditività sullo standard a livello di gruppo rimane negli high single digit, non al livello che vorremmo avere, cioè a doppia cifra, cifra, non ancora, la redditività nel Sud America rispecchia la media del gruppo, perché gli standard sono concentrati in Sud America. Stiamo accelerando l'uscita dai segmenti più bassi dello standard, e questo si vede anche dai nostri numeri dei primi 9 mesi, esattamente perché la competizione con i tire cinesi che stanno arrivando sia in Brasile che in Argentina stanno proprio invadendo il mercato. Quindi vogliamo uscire da questo mercato così competitivo per questa regione. Per questa ragione stiamo cercando di semplificare l'organizzazione e accelerare la conversione della capacità da standard a high value. A volte facciamo anche dei write-off della capacità, ma non ci aspettiamo di fare delle grosse ristrutturazioni in questa area geografica, in Brasile e in un altro stato. Allora, anche l'esportazione viene supportata verso la Nord America, 2,5 2 milioni e mezzo insomma di car tire per gli Stati Uniti. Grazie.
Prossima domanda, Thomas Bessen della Kapler Schewe. Grazie, grazie a tutti. Ecco, voglio parlarvi un pochino delle conseguenze che ci sono state per quanto riguarda i dividendi, la allocazione del capitale, e se di fatto tutto questo è in linea con le soluzioni che ci si aspetta per quanto riguarda la struttura della holding. Ecco, avete migliorato la situazione, ci sono delle difficoltà a livello di buyback, avete intenzione di aumentare i dividendi? Prima domanda. Seconda domanda. Aspettate una soluzione prima di poter regolare la capital allocation per quest'anno? E poi magari ci dite quali sono le vostre idee sull'M&A, perché siete in linea per quanto riguarda la concorrenza o la tecnologia, insomma, dove vedete un livello di efficientamento per quanto riguarda il leverage e quanto potete migliorare il vostro costo del debito. Ecco, possiamo migliorare ulteriormente la situazione a questo proposito? Grazie. Grazie per la domanda. No, non abbiamo nessun tipo di piano di M&A o obiettivo di M&A sulla base di quello che sono i nostri target. Ecco, l'uso della liquidità che avremo entro la fine di questo esercizio, insomma, avrà un dividend ratio di 1-1, e poi ci saranno naturalmente altre opzioni. Non abbiamo ancora, diciamo, deciso nulla, prenderemo una decisione da qui in poi. Adesso è arrivato il momento di continuare a lavorare sulle efficienze e quindi sui risultati, e abbiamo anche la necessità di avere più visibilità sul mercato da qui in poi dal punto di vista dell'industria dell'automotive, sia nel 2026 che negli anni a seguire. Sappiamo che va bene la situazione in Cina, sappiamo che anche negli Stati Uniti d'America la situazione va bene, però il punto di domanda è proprio sull'Europa. È troppo presto per dire diciamo dove di fatto accentreremo la nostra attenzione con una potenziale disponibilità di liquidità sulla base della produzione di cash flow. Questa è la nostra situazione attuale più o meno. Grazie, dottor Tronchetti.
Prossima domanda di Gianluca Bertuzzo, Intermonte. Buonasera e grazie per darmi facoltà. Allora, è un po' presto forse, però quale potrebbe essere uno scenario ragionevole per i volumi per il prossimo anno? Vi aspettate che continueranno ad aumentare nell'area del mid single digit, una riduzione dello standard che continuerà? da meno 10-11% a questa velocità? Qualsiasi commento sarebbe utile. Seconda domanda, la vostra policy di gestione del debito, lo so che stanno diminuendo gli interessi, anche qui qualsiasi commento sugli esborsi e così sui titoli convertibili sarebbe utile. Grazie. Grazie. Per quanto riguarda i volumi, è ancora un po' prestino, ha ragione, per dire quello che succederà nel 26. Quello che possiamo dire è che ci aspettiamo un mercato high value resiliente nei ricambi e ci aspettiamo una crescita uguale al 2025, 5-6% in tutte le aree geografiche, del 4-5%, scusate, vogliamo anche ridurre la nostra presenza nel segmento standard, mentre per quanto riguarda il primo equipaggiamento è molto difficile fare delle previsioni perché vediamo molta volatilità, gli incentivi sull'elettrificazione del car park è stato cancellato negli Stati Uniti e sarà ridotto, almeno ci attendiamo che lo sia in Cina. C'è ancora molta confusione invece in Europa, c'è molta confusione anche nella catena di approvvigionamento. Avete sentito dell'alluminio negli ultimi tempi negli Stati Uniti, nei semiconduttori, nella loro volatilità e anche la domanda delle registrazioni delle auto. Quindi c'è molta incertezza sul primo equipaggiamento. Abbiamo una obbligazione convertibile che deve scadere nel 2026, ma non c'è un grosso aggiornamento da fare. Un follow up. Nella presentazione avete parlato dei Cyber Tire e della partnership con Aston Martin. Ho notato che ci sono dei logo con altri brand prestige, ma anche con un brand prestige, premium, la Audi. Come mai? Scusi. Sì, stiamo lavorando con tutti questi logo che vedete nella presentazione, vengono usati anche con la Audi, la RS4 e anche con la versione Truck Race, e stiamo lavorando anche con McLaren Artura e con Pagani, con un'integrazione completa dell'elettronica grazie alla partnership con Bosch Engineering, che era proprio ai suoi primi passi. Poi Aston Martin, un'altra aggiunta, ma altre ne seguiranno. Penso che la domanda vertisse proprio sul fatto che c'è Audi che è premium e non prestige. Ovviamente noi abbiamo anche altri brand, incominciamo dalla parte più difficile del mercato dove la tecnologia deve essere messa alla prova e testata in situazioni estreme, ma la nostra tecnologia va bene anche per le auto premium e in questo caso come diceva l'ingegner Casaluci, c'è soltanto la versione che è RS, la RS. Assolutamente, noi introduciamo le tecnologie più avanzate nel prestige perché lì possiamo accelerare lo sviluppo delle nuove tecnologie, ma il target per il Cyber Tire è di passare al premium, al segmento premium più ampio. Ci sono tanti progetti interessanti che stanno per arrivare con produttori di auto premium. premium. Grazie mille.
Grazie a tutti. Termina qui la nostra sessione di domande e risposte. Vedo che non c'è più nessuno che vuole chiedere nulla. Siamo alla fine della nostra presentazione. Grazie, buona serata a tutti. Signore e signori, grazie. La conferenza è terminata. Potete scollegarvi.